su Radio Nazionale Veneta, il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera a tutti, Radio Nazionale Veneta. Questa sera c'è il Vaticano a pensiero come ogni settimana. Questa settimana andiamo ad affrontare e a parlare di un evento recente, diciamo recente e che ha coinvolto tutti i media mondiali, ed è il recente G8 che si è svolto all'Aquila. Allora, in questo G8 abbiamo potuto notare che c'è stata un'evoluzione di quella che è la geopolitica, o comunque la gestione della geopolitica internazionale, la gestione di quelli che possono essere i sistemi di potere all'interno proprio della comunità internazionale. Il G8 sta prendendo sempre più peso, si evolve, quindi abbiamo visto che si evolve nel G14 e nel G20 o 21, che dir si voglia, in base a quelli che sono i leader delle potenze mondiali che ne fanno parte. In questo scenario vediamo che le grandi potenze economiche, che influenzano i destini economici, sociali e politici del pianeta, si stanno consociando per, a mio avviso, per gestire quello che è il potere, quello che sono gli equilibri economici. E in questo G8, dopo una scusa di facciata da parte del G8 che si è addossato in parte quelle che sono le cause della crisi economico-finanziaria del settembre scorso, si sono riproposte come potenze, come assemblea che può venire in aiuto dei popoli che sono alla fame, dei stati che a seguito del colonialismo non riescono a riprendersi economicamente ed avere un'economia matura, un'economia che ha compiuto la maggiore età e quindi a camminare con le proprie gambe e di conseguenza a potersi relazionare con il resto della comunità internazionale, sia a livello economico che politico. Allora, questo agli occhi di un osservatore può sembrare a prima vista una cosa interessante, quindi le grandi potenze che vanno in aiuto degli stati che non riescono ad sopravvivere a livello economico e a livello industriale piuttosto che commerciale. Queste grandi potenze che in maniera paternalistica vanno in aiuto dei più poveri. Però ovviamente queste potenze mettono delle postille che condizionano il loro intervento. Infatti hanno detto, è necessario che il nostro intervento venga fatto in favore di quei popoli che hanno un governo democratico, che hanno un governo che non sia propri dei fondi dedicati e destinati alle popolazioni bisognose. Ovviamente poi le domande sorgono spontanee anche perché per il fatto che all'interno di queste grandi potenze, di queste potenze economiche G20 o 21 o anche G14, emergono alcuni stati che in cui ci sono dei dubbi sul fatto della reale democraticità sociale, economico e politica di questi stati. Per vederne una, per l'esempio più lampante, è la Cina. Cioè, sappiamo bene quali sono le repressioni attuate dalla Cina nei confronti delle proprie popolazioni. una per tutte il Tibet, piuttosto che le popolazioni di religione islamica che vediamo che all'ordine del giorno in questi giorni sono represse dal governo della Repubblica Popolare Cinese. Quindi, cos'è la democrazia? Bisognerebbe prima stabilire cos'è la democrazia e qual è la democrazia per cui questi superpotenze, questi grandi stati, questi grandi stati si vogliono sbilanciare, per quale democrazia si vogliono sbilanciare, o se è una democrazia funzionale a loro stessi, quindi al mantenimento dello status quo globale, dello status quo economico-finanziario. Con questa ascesa prepotente del G14, quindi delle grandi potenze economiche, c'è un declino verticale di che cosa? Delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite come elemento che è nato dalla Seconda Guerra Mondiale e doveva essere l'assise in cui le varie stati del mondo potevano un po' colloquiare, potevano affrontare con la diplomazia le problematiche che potevano insorgere, problematiche a livello di contenzioso tra i vari stati e a livello anche di contrasto all'interno degli stessi stati. L'ONU, da quando è nata, possiamo dire che abbia fatto più danni che benefici al mondo, non è riuscita a risolvere la maggior parte dei contenziosi che gli sono stati presentati. Più che altro ratificava quello che avveniva a livello mondiale, ratificava nel senso che prendeva atto e faceva proprio che cosa? Le cose che già erano avvenute, gli stati che si erano formati, piuttosto che gli sviluppi geopolitici che erano in divenire. Ogni tanto l'ONU fa delle sanzioni, delle risoluzioni verso vari stati, risoluzioni che a piacimento vengono respinte o vengono attuate queste risoluzioni attraverso l'uso della forza. Quindi il passaggio diplomatico delle Nazioni Unite sembra sempre più vano e più inutile, più inconsistente. E allora ci si trova a ragionare quanto possa essere utile l'Organizzazione delle Nazioni Unite, come costituita adesso, un'Organizzazione delle Nazioni Unite in cui il segretario generale conta purtroppo poco. Ciò che conta è il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e soprattutto i membri permanenti che decidono a loro piacimento come la diplomazia mondiale si debba muovere. Come la diplomazia mondiale si debba muovere e quali si. Però, ovviamente, il Consiglio di Sicurezza, i membri permanenti, sono gli stessi membri che paradossalmente ci troviamo al G14, sono gli stessi membri che fanno parte del G14 e che poi criticano le stesse Nazioni Unite, quindi criticano un po' loro stessi, vorrei dire quasi, quindi una situazione paradossale. E con questa presa di forza prepotente dei grandi a livello economico e finanziario, vengono estromessi dal cosiddetta Assemblea Mondiale, che cosa? Tutti quella miriade di stati che non hanno la forza né economica né militare per farsi sentire. Perché alla fine, per quale motivo il G14 è forte? Perché ha una forza economica e di conseguenza finanziaria per far valere le proprie risoluzioni, i propri ordini del giorno e le proprie proposte. Mentre le Nazioni Unite non hanno nulla di tutto ciò. Possiamo dire che a livello mondiale le organizzazioni sovrastatuali che hanno un determinato peso e anche influenza sono, nella nostra analisi possiamo dire che sono, come abbiamo detto, il G14 o il G21, dipende poi dalle situazioni e dalle contingenze del momento, l'OPEC, quindi i produttori di petrolio, e la Lega Araba, che difficilmente si mette d'accordo, ma questo non mettersi d'accordo garantisce una stabilità tra i paesi arabi, dai paesi arabi stessi. Quindi perché, possiamo chiaramente dire che l'ONU ormai è in balia di se stessa, è un baraccone burocratico con vari dipartimenti, vari uffici che possono essere per quanto riguarda i problemi alimentari, piuttosto che la violenza, piuttosto che anche le questioni nucleari, però un baraccone che non viene ascoltato da nessuno, neanche da se stesso. L'Unione Europea, che di fatto sta perdendo sempre più peso, perché gli stati fondatori dell'Unione Europea non ci stanno ad avere lo stesso potere degli stati neo entrati nell'Unione Europea, quindi c'è questa lotta egemonica. E poi ci sono altre organizzazioni sovrastatuali, si vede l'Unione Africana così, che sono delle brutte copie di già di esperimenti già falliti in partenza, come l'Unione Europea. Allora noi, come Movimento di Liberazione, come governo di un popolo, di uno Stato che vuole ritornare ad essere indipendente, che vuole ritornare ad avere il proprio libero arbitrio e quindi tornare in possesso della propria autodeterminazione, ci troviamo un po' con degli interrogativi, ci troviamo con degli interrogativi a cui è difficile dare risposta su due piedi, però è bene che questa trasmissione ci ponga le basi per riflettere, le basi per riflettere, perché ovviamente, come Stato che vuole ritornare indipendente, non possiamo solo guardare al nostro interno, ma dobbiamo anche avere quell'elasticità per confrontarci a livello diplomatico internazionale e confrontarci con quelle che sono le dinamiche per avere i successivi poi riconoscimenti, sia come Stato indipendente, ma sia anche come movimento di liberazione. Quindi, questo G8, quello che è successo all'Aquila, potrebbe essere parafrasato o comunque confrontato con quello che è successo nella conferenza di Berlino a fine 800, in cui le grandi potenze si sono trovate là e hanno cominciato e si sono divise sostanzialmente. Nella conferenza del congresso di Berlino di fine 800 si sono divise l'Africa, si sono divise l'Africa e quindi le zone di influenza dell'Africa e quelle che sarebbero state le loro future colonie, o attuali o future colonie. La stessa cosa la ritroviamo qua: dei leader mondiali, non più europei, che si trovano e decidono, più o meno ratificano, perché le decisioni vengono prese sempre prima di queste grandi assise internazionali, ratificano la divisione di influenze all'interno del pianeta. Sappiamo che è stata fallimentare quella che è successa a Berlino a fine 800, mi rendo conto che sarà fallimentare anche questo tentativo di salvataggio dello status quo mondiale fatto all'Aquila in quest'anno, in questo 2009. Perché? Perché questi stati pensano di proporre qualche alternativa di produzione, quindi puntando sull'ecologico, su forme energetiche alternative, su metodi di produzione alternativi, puntando sulle auto a basso impatto piuttosto che sull'industria alternativa energetica, pensano di poter salvare il sistema capitalistico. Il sistema capitalistico, così come è stato concepito e come si è evoluto, ha dimostrato delle lacune estreme. Quindi, anche cambiando il sistema di produzione, il sistema però economico rimane intatto. Il sistema economico rimane intatto e crea dei grossi scompensi. Crea dei grossi scompensi che l'anno scorso si sono rivelati con la crisi economico-finanziaria e di sistema. Infatti, oltre che essere una crisi economico-finanziaria, quella dell'anno scorso e che si ripercuote tuttora, è anche una crisi di sistema, e quindi va ripensato il sistema, non tanto cosa si produce o cosa si produce, va ripensato tutto quanto il sistema, perché Da noi si dice peso il tacon che sbrego, ovvero peggio la pezza, la toppa, che il tessuto rovinato. Dobbiamo ripensare, bisogna ripensare quale sia il sistema economico per il mondo del terzo millennio, diciamo anche del ventunesimo secolo, per essere meno ambiziosi. Dobbiamo trovarci e capire, dico trovarci comunque, tutte le persone che si interessano di queste cose e tutte anche le organizzazioni che si interessano di quale possa essere il futuro dell'umanità, si devono riflettere che non basta cambiare il risultato, il prodotto che si produce, ma bisogna cambiare proprio il sistema economico in sé. E le stesse organizzazioni internazionali devono essere riviste alla luce di questa analisi, quindi alla luce del fatto che il sistema economico e finanziario, come lo conosciamo o come l'abbiamo conosciuto fino adesso, deve essere cambiato. E quindi non è il rivisitare il G8, farlo diventare G14, farlo diventare G21, e quindi queste grandi potenze che in maniera paternalistica decidono chi è democratico e chi è meno democratico e decidono a chi dare i propri aiuti. Sì, fa sorridere se non intristire. Perché? Perché non possiamo trovarci di fronte alla Cina che decide chi è democratico o meno, l'Egitto che mi decide chi è democratico o meno, cioè per non parlare di altri stati, per non parlare del fatto che ad esempio l'Italia decide chi è democratico o meno dopo che lei stessa ha stretto accordi con dittature, vediamo la Libia. Quindi la cosa sicuramente quantomeno ci può fare pensare e riflettere che la situazione è, diciamo, a mio avviso è al tracollo la situazione economica internazionale, e dobbiamo creare, come movimenti di liberazione, come movimenti patriottici e come abbiamo già detto varie volte nelle trasmissioni su Radio Nazionale Veneta, come movimenti che hanno come base l'antifascismo, dobbiamo creare un'organizzazione che sovranazionale, sovrastatuale, che federi o comunque che racchiuda tutti quegli stati, tutte quelle organizzazioni che non vogliono soccombere all'attuale sistema economico, che non vogliono soccombere a quello che è il sistema economico che ci ha portato a queste crisi, che non vogliono soccombere rispetto alle decisioni parziali che possono venire da dei grandi che si sono arricchiti grazie ad aver sfruttato le materie prime e le materie anche umane, materiale umano dei popoli che hanno sottomesso e di cui ad esempio anche il Veneto fa parte, nonostante faccia parte dell'Italia e in Veneto si viva discretamente, però sappiamo che l'Italia si è diventata quella che è oggi, quindi con un benessere abbastanza sostenuto e anche per merito del fatto che i Veneti hanno contribuito con la propria manodopera e con la propria emigrazione ad arricchire i soliti noti, quindi arricchire le lobby industriali della penisola, che non andiamo qua a citare, ma tutti sappiamo di chi si sta parlando. Allora bisogna trovare e ragionare su un'organizzazione sovrastatuale in cui confluiscono tutti i movimenti di liberazione, tutti quegli stati che non vogliono soccombere al modello capitalistico come ci è stato presentato fino ad ora e come fino ad ora sta portando il mondo alla crisi e alla catastrofe. Perché sappiamo che man mano che passano i mesi, man mano si fa sempre più fatica come persone, ad arrivare alla fine del mese, ad soddisfare quelli che sono le proprie necessità di famiglie piuttosto che di singoli. Allora, noi come Veneto Serenissimo Governo e anche in questo angolo del Batilana Pensiero proponiamo a tutte quelle forze che non vogliono configurarsi nell'attuale status quo, di fare un salto in avanti, di non allinearsi con i i modelli di organizzazione sovrastatuale che ci sono ora e di trovarsi per ragionare su che mondo si voglia costruire. Ma parlare di mondo non significa non valutare ciò che è il Veneto ora, significa posizionare il Veneto in un sistema economico, sociale e politico che sia a misura d'uomo. Non è una frase fatta, ma è partire dal singolo, partire dalle famiglie, partire dalle comunità per ragionare su che Veneto si vuole, su che Veneto si vuole proporre alle future generazioni, ma piuttosto anche a noi stessi. Che Veneto vogliamo? Che Veneto vogliamo all'interno del scacchiere internazionale e di conseguenza che Veneto vogliamo all'interno del nostro paese? Vogliamo proporre un'Italia in piccolo? Vogliamo proporre un'isola della Tortuga dove non si pagano le tasse? O vogliamo proporre un Veneto che entri, come la storia l'ha sempre visto, in relazione col resto del mondo, che possa essere anche elemento propositivo delle politiche economiche mondiali, come il Veneto, fino a quando è stato indipendente, ha potuto fare. Come avete sentito, è suonata la nostra campanella che ci segna il fine di questa trasmissione. Abbiamo aperto un dibattito, degli spunti molto interessanti, a mio avviso, e che possono essere frutto di ulteriori dibattiti e ulteriori discussioni sia su Radio Nazionale Veneta, sia all'interno di qualsiasi assise che il Movimento Indipendentista Veneto, comunque ogni movimento patriottico, può aprire e costruire. Saluti da Radio Nazionale Veneta col Battilana Pensiero.